Il prossimo tema che trattiamo è il figlio di Dio, che abbiamo visto, il figlio dell'uomo, colui che cavalca le nubi, il figlio di Dio. Sono tutte cose che troviamo nel Nuovo Testamento, che però hanno fondamento nel Vecchio. Perché Vecchio? Gesù aveva il Vecchio Testamento, gli apostoli avevano il Vecchio Testamento. Fino almeno al 60, se non dopo, non avevano uno scritto, ne avevano alcuni, Paolo, qualche lettera, ma non avevano niente di quello che abbiamo noi oggi. Era orale, ma era scritto tutto quello che abbiamo detto fino ad ora. Quindi quando Gesù parlava sapevano a cosa si riferiva. Ripeto, quando Gesù parla con Pilato, che non è ebreo, gli dice sono re, parla al suo livello. Ecco perché con chi non è credente il messaggio è il regno. Ma con chi è credente, per conoscerlo meglio e riconoscerlo, è necessario aprirsi all'intelligenza delle scritture. Siamo partiti con questo ieri. Ok, figlio, non soltanto figlio di Dio, ma figlio unigenito. Faccio un'affermazione forte, ma iniziale, e la lascio lì. Gesù è il figlio di Dio, c'è sempre il figlio di Dio, no figlio di Dio. Perché? Perché Dio aveva altri figli. Chi sono gli altri figli di Dio? Chi sono i figli di Dio? Sono gli esseri spirituali, chiamati angeli. Angelo non è un tipo di essere spirituale, ma è un essere spirituale con la missione di dare un messaggio. È un titolo funzionale, angelo. I figli di Dio sono tutti gli esseri spirituali, l'esercito celeste, quello di cui Gesù è il capo e condottiero, sono tutti gli esseri spirituali, erano i figli. Dopo, a questa famiglia celeste, si aggiungono i figli umani, perché sono adottati nella famiglia di Dio. Una famiglia spirituale e umana, perché potessero insieme convivere nel suo tempio globale, la nuova creazione. Chiudo qui. Quindi quando diceva il figlio di Dio, voleva dire che è un figlio di Dio speciale, non come gli altri figli di Dio. E in ebraico, non è mia competenza, ma lo ridico un'altra volta, leggendo si scopre che dove c'è l'articolo il, vuol dire che c'è una individuazione specifica di qualcuno rispetto a un altro. Fine qui ci siamo. Soltanto che il Nuovo Testamento complica un po' le cose, perché a un certo punto nelle nostre traduzioni troviamo che è il figlio unigenito. E qui casca l'asino, perché, ma come, hai detto finora che Dio aveva altri figli, e ora lui è il figlio unigenito, che unigenito vuol dire l'unico nato, e cioè figlio unico, ma è una contraddizione in termini. Il figlio di Dio, il figlio unigenito. Che vuol dire il figlio unigenito? Quindi quando lo diciamo, ce lo sentiamo dire, dovrebbe suonare un campanello, perché Dio ha altri figli. Dio ha altri figli, non può essere unigenito nel senso che intendiamo con quella parola noi in italiano. Quindi c'è qualcosa che dobbiamo scoprire. Pensate, che vuol dire figlio unico nel senso che non ha fratelli? Però quella parola, allora, è un problema di traduzione. Allora, vi leggo alcuni passi. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Ma c'aveva un fratello. Non era figlio unico. Uscite da Gesù un attimo. L'uso che viene fatto di questa parola è riferita ad un figlio non unico. Quindi qualcosa non torna. Eppure, guardate, Giovanni dice: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio, il suo unigenito figlio. E ancora, Giovanni 1,14, la parola è diventata carne, abitato per un tempo fra noi, tra noi abbiamo contemplato la gloria come di unigenito dal Padre. Ma se aveva altri figli, Dio. E questa, nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Dio, non è più figlio, è Dio qui. Sempre unigenito. E Dio è nato che ha fratelli. Quella parola unigenito non è riferita più a un figlio rispetto ad altri, ma è riferito a Dio. Dio è unigenito. Che vuol dire Dio unigenito? No, l'avete mai letto? Il prologo di Giovanni, non è che è tradotto da me in un certo modo, è proprio, si legge a dritto senza nemmeno pensarci. Però è particolare questa cosa qui. A Giovanni 3,18, chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Un'altra volta, riferito al figlio. E 1 Giovanni 4,9, in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. Dio unigenito, Giovanni 1,14 lo dice. Ok, Gesù è figlio tra figli, quindi non è unigenito. La parola unigenito è monogenes, che vuol dire monos, lo capite che vuol dire uno, genes, che vuol dire generato. Se viene dal verbo gennao, ma se viene da genos, no, vuol dire specie, razza, genere. Allora, Gesù è il figlio unico della sua specie. È figlio, ma come lui non c'è nessun altro figlio, perché è una specie a parte. E anche Dio, siccome Dio nel Vecchio Testamento era chiamato Elohim, ma Elohim erano chiamati anche altri spiriti, lui è un Elohim, ma nessun Elohim, se non lui, è Dio, perché lui è Dio unigenito, è un Elohim speciale, unico nel suo genere, non ce n'è un altro come lui, vuol dire. Questo fu una cosa che fu affrontata insieme al tema della divinità di Gesù al concilio di Nicea, siamo nel 300 e rotti dopo Cristo, quindi, e fu il famoso concilio dove combatterono l'arianesimo, l'eresia che voleva Gesù soltanto uomo, e invece tutti volevano trovare la quadra per dire no, Gesù è Dio, ma come lo scriviamo, come lo diciamo, come lo annunciamo? E allora venne fuori l'idea che Gesù non era stato fatto da Dio, creato, ma era stato generato, usando il verbo gennao nel credo di Nicea, che cioè era stato generato, come dire, il travaso di sostanza che vi ho fatto vedere prima con l'acqua. E la sua divinità in questo modo è soltanto un travaso di essenza, ma sono due persone diverse, ma è sempre la stessa, Echad, è una unità complessa. Riuscirono a mettere benissimo tutto il grosso problema teologico che c'è dietro. E quando si arrivava al monogenes, non è il figlio unico, perché è chiaro nella Bibbia che di figli ne aveva tanti, erano tutti gli esseri spirituali, e così gli Elohim erano gli esseri spirituali, ma di figli come Gesù e di Dio come Dio ce n'è soltanto uno, è lui, perché è un'unità complessa, è sempre lui. Perché Isacco era monogenes? Perché era l'unico figlio tra i figli di Abramo che era figlio della promessa, e cioè era quello che aveva l'incarico di portare avanti la stirpe per produrre il seme, e cioè Gesù Cristo. È speciale quel figlio lì, non è come gli altri, perché lui porta la promessa, non gli altri. Questa lettura diversa del monogenes, che vi immaginate a livello accademico di studiosi è stato dibattuto per anni, per secoli, ma finalmente si riesce a arrivare alla verità lessicale delle parole e quindi ad avere un'idea più precisa di quello che vuol dire. Quindi Gesù non è solo il figlio dell'uomo, cioè Dio in forma umana, ma è anche figlio nel senso che è generato, e cioè c'è la stessa sostanza del padre, è figlio in questo senso, ma non è figlio come gli altri, perché come lui c'è soltanto lui, perché è Dio, gli altri no. Vi ripeto che il tema della divinità di Gesù che noi abbiamo affrontato in questo seminario è fondamentale, è stato oggetto di lotte, eresie, discussioni, conciliano di tutto, è un tema che viene fuori da secoli di dibattito. E perché? Perché è il motivo per cui Gesù fu ucciso. poteva fare tutto, poteva indispettirli con le sue frasi e con le sue opere potenti, e aveva indispettito tutti perché gli toglieva il potere, aveva sbaraccato tutto dal tempio, aveva fatto cose che nessun altro poteva fare, ma fu ucciso soltanto perché lì toccò, più che l'apice toccò la corrente, perché è quello il motivo per cui fu ucciso, perché disse di essere Dio. Quindi meraviglioso, Gesù è Dio, è il nostro tema, è quello il motivo per cui Gesù è stato messo a morte. Ma lui l'aveva detto, ve l'ho detto, è da Giovanni 8 che lo diceva, continuamente l'ha detto. Se non credete alle mie parole, credete a quello che faccio, solo Dio può fare queste cose, no? E allora alla Sapienza è stata resa giustizia dalle opere che fa, chi lo riconosce, i suoi figli rendono giustizia alla Sapienza, hanno capito chi sono, i miei discepoli, capite? E lui l'ha detto sempre, ed erano indispettiti, soltanto che chiaramente, così come nel processo davanti a Caifa, non l'aveva mai detto. E il figlio di Dio, chi poteva essere figlio di Dio? Quando dice il figlio di Dio, ma che vuol dire? Chi era figlio? Tre soggetti potevano essere identificati biblicamente come figlio. Uno era il popolo di Israele. Questo lo dice chiaramente Dio a Mosè, di a Faraone, lascia andare il mio popolo, lascia che mio figlio venga a me ad adorarmi. Quindi Israele era chiamato figlio di Dio. Due, i re di Israele. Il re di Israele, oltre a essere appellato come Messia, perché venivano unti con l'olio, voleva dire che aveva avuto l'incarico da Dio di condurre il popolo in modo regale, beh, era chiamato non solo il Messia, ma anche il figlio. Salmo 2, annuncerò il decreto, il Signore mi ha detto, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Questo era per il re, ma poi ha un significato messianico nel senso di essere riferito, riferibile a Gesù. Ok, e poi altri passi che ora non sto a dirvi. Quindi chi erano i figli possibili, papabili, vi ho detto prima? La nazione di Israele, il re di Israele e poi, udite, udite, la Sapienza. Non è per confondervi le idee, ma Proverbi 8:25 dice: fui generata prima che i monti fossero fondati, prima che esistessero le colline. La Sapienza. È stabilita dall'eternità ed è generata prima della creazione, è co-creatrice la Sapienza, è artefice presso Dio. La parola era presso Dio, è la Sapienza, presso Dio quando Dio crea tutto, perché è co-creatrice con Dio e camminava con Adamo nel giardino. 1 Corinzi 1:24, l'ho già detto, per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, cioè il Messia, potenza di Dio e sapienza di Dio. Colossesi 1:16, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà, linguaggio da Efesini 6, geografia cosmica. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Gesù è la Sapienza co-creatrice. Dunque, chiunque sia nel grembo di Maria è identificato con la nazione di Israele, il re di Israele e la Sapienza co-creatrice, il Figlio di Dio. Di questi tre, Dio è la paternità, nel senso che da Lui sono usciti insieme. Agli angeli, Adamo e i credenti, nel Nuovo Testamento, l'origine di Gesù è lo Spirito Santo che è Yahweh come il Padre. L'origine di Gesù è lo Spirito Santo perché è Lui che copre con la sua ombra, la sua potenza, Maria e genera Gesù nel suo grembo. Vi ho dato soltanto questi accenni velocissimamente per far capire che quando si dice il figlio di Dio vuol dire che Gesù incarna la nazione di Israele, perché è il seme che ha prodotto attraverso i secoli. Israele ha fallito, ma Dio no. È identificato con il re di Israele, sì, perché è il re prodotto da Israele, ma è il re di tutte le nazioni. Pilato l'ha capito bene. Ed è identificato con la Sapienza. Gesù stesso lo dice, sono io. Questo vuol dire il figlio di Dio. Il figlio promesso, il figlio atteso, il figlio preparato, il figlio portato nel grembo. Ed è unigenito, perché come lui non c'è un altro. Finiamo. Gesù difende la sua divinità. Il figlio è uno con il padre, e questo è quello che ho già accennato, ma ora ve lo faccio vedere in modo piuttosto preciso, perché è veramente importante. Qui siamo in Giovanni 10. Giovanni 10, 30 e 38, vedete, io e il padre siamo una cosa sola, il padre è meglio nel padre, l'abbiamo già detto, no, questo. Però guardate, nel corso del colloquio, ora lo leggiamo, dice: io sono il Messia, io sono il figlio di Dio, nessun altro figlio è come me, io sono Dio. Questo è quello che lui dice in Giovanni 8, quindi abbastanza presto rispetto al processo davanti a Caifa. E in Giovanni 10, 34, nel mezzo, tra il 30 e il 38, parlo dei versi del capitolo 10, Gesù cita un salmo, Salmo 82, per difendere la sua divinità che ha appena affermato. Che c'entra? A che serve? Vediamo. Allora, il colloquio è questo. In quel tempo c'era la festa della dedicazione, Gesù era nel Tempio, eccetera. I giudei dunque si fecero attorno e gli dissero, lo accerchiano e cominciano a dirgli: fino a quando ci terrai sospeso l'animo nostro? Sei tu il Messia, il Cristo? Diccelo apertamente. E Gesù rispose: ve l'ho detto e non ci credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. Ma voi non credete perché non siete delle mie pecore. Basterebbe vedere quel che faccio, ma voi non potete credere perché non siete miei. Non siete miei. Le mie pecore infatti ascoltano la mia voce e io le conosco. Esse mi seguono e io do loro la vita eterna. Insomma, affermazione grossa, Chi sei te per la vita eterna? Loro avranno pensato così. Non periranno mai, non moriranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Ma chi sei te che dai la vita eterna e tieni in mano tutti gli uomini che si affidano a te? Che stai dicendo? Capite come monta? E il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapire dalla mano del Padre. Quindi non le prenderete da me perché non le potete prendere da Dio. Solo che io sono Dio. E poi io e il Padre siamo uno, lo dice qui. Sta crescendo questo colloquio sfidante. E Gesù gli sta dicendo: io do la vita eterna. E quelli che si affidano a me non moriranno mai. Voi invece sì, perché non siete dei miei. È un linguaggio duro. Ora capite perché al verso 31 del capitolo 10 dice: i giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Perché? Perché aveva appena affermato di essere Dio. Non solo perché è uno con il Padre, Echad, unità complessa, siamo lo stesso Dio, due persone, questo vuol dire, ma perché dava la vita eterna, tiene nelle mani quelli che a lui si affidano e quelli che non sono dei suoi moriranno. E perché di nuovo presero delle pietre per lapidarlo? Dove era successo? In Giovanni 8, 59. Poco prima, e cioè dove, vi leggo il passo, allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio. Quando? Quando Gesù disse: prima che Abramo fosse, io sono. Chi aveva detto di essere? Dio. E qual è la loro risposta? Ti dobbiamo uccidere perché bestemmi. Verso 32, mentre stavano per, dissero: prendiamo le pietre per lapidarlo, Gesù disse loro: vi ho mostrato molte opere buone da parte del Padre mio. Quindi lui viene da parte di Dio, capite, sta rincarando la dose continuamente. Per quale di queste opere mi lapidate? Ditemi un po', cos'è che vi dà noia che faccio del bene? I giudei gli risposero, e qui esce fuori chiaramente, finalmente esce fuori il problema: non ti lapidiamo per una buona opera, ma per la bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio. Avevano capito perfettamente. Chi non capisce sono i cristiani. Perché la gente non sa che Gesù ha detto di essere Dio, non sa dove trovarlo, non sanno cosa cercare, non sanno nemmeno perché ci credono loro. Non parlo di voi, non sareste qui, parlo delle persone che hanno confusione, seguono una tradizione, dicono le cose perché l'hanno sentite. Ed è per questo che noi abbiamo la capacità di poter svelare certe cose a chi è già dentro, ma è confuso. Vado avanti. Quindi loro avevano capito bene. E Gesù cosa disse quando gli dissero: te ti fai Dio, che sei uomo, per questo noi ti uccidiamo, ti vogliamo uccidere. E Gesù rispose loro: non è scritto, ecco questo è il verso 34, Gesù difende che cosa? La sua divinità. Gesù rispose loro: non è scritto nella vostra legge, io vi ho detto, voi siete dei? Allora, la maggior parte degli interpreti negli anni ha interpretato siete dei, cioè siete uomini, come figli, siete dei, la divinizzazione dell'uomo, molto cara agli gnostici, poi, insomma, hanno fatto un sacco di speculazioni su questa cosa. Il Salmo 82 è malamente capito, molto spesso lo posso dire, perché è dimostrato nel corso della storia. E continua Gesù: non è scritto forse dove nella vostra legge? La legge non è solo la Torah, i primi cinque libri. La legge si intendeva all'epoca tutta la Bibbia ebraica, molto spesso. Per questo il Salmo ci rientra, perché sennò Gesù voleva dire che non conosceva la Bibbia. Allora, io ho detto voi siete dei, e continua: se chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta, la scrittura non può essere annullata, come mai dite a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo che bestemmia perché ho detto sono il figlio di Dio? Lui non aveva detto apertamente sono il figlio di Dio, la domanda era sei il Messia? E lui ha detto sì, però il Padre mio è Dio e io vengo da Lui e do la vita eterna, quindi io sono Dio ma sono il figlio di Dio. E volevano ucciderlo. Lui dice: ma come? Non sapete che ci sono altri figli e che sono esseri spirituali, che Dio ha altri figli? Perché vi scandalizzate se si dice che Dio ha dei figli che sono più che umani? Non è la vostra Bibbia che lo dice. È molto fine il ragionamento che sta facendo Gesù. Perché mi date addosso che dico sono il figlio di Dio? Perché mio Padre è Dio e io vengo da Lui e do la vita eterna perché sono Dio come Lui. Ma vi scandalizzate che dico sono figlio quando Dio ha altri figli che non sono esseri umani come voi? Lo sapete bene, sono gli esseri spirituali che popolano il cielo. Se non faccio le opere del Padre mio, non mi credete. Ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere. Di nuovo glielo dice. Affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e io sono nel Padre. Allora cercarono di nuovo di arrestarlo, ma egli fuggì dalle loro mani. Allora, la difesa di Gesù è sul Salmo 82. Avete sentito? La difesa della sua divinità. Salmo 82, siamo quasi in fondo, dice che la scrittura non può essere annullata. Non sapete che Dio ha altri figli? Ho detto voi siete dei. Se chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta, che vuol dire? Ai quali la parola di Dio sta. E allora qui hanno speculato molto che c'erano i figli di Dio, sono gli anziani di Israele, a cui è stata diretta la parola sul Sinai, vanno sempre lì. No, cosa cita Gesù? Salmo 82, contesto. Salmo 82. Dio sta nell'assemblea divina, nel consiglio divino, giudica in mezzo agli dèi. Fino a quando giudicherete ingiustamente e avete riguardo degli empi? Difendete il debole e l'orfano, rendete giustizia all'afflitto e al povero, liberate il misero e il bisognoso, salvatelo dalle mani degli empi. Chi sono? Gli anziani di Israele? Dio siede nell'assemblea divina in mezzo agli dei. Chi sono? Elohim. Io ho detto voi siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo. Eppure morirete come gli altri uomini. Questo è il giudizio di Dio sugli esseri ribelli. A chi è stata diretta questa parola? Nel contesto del Salmo 82. Dio entra nell'assemblea divina, si mette a sedere e parla a chi? Lo dice. Dio sta nell'assemblea divina, giudica in mezzo agli... A chi parla? A chi è stata rivolta la parola? Il Salmo 82 dice esattamente questo. Coloro ai quali è stata diretta la parola, cioè la scrittura non può essere annullata, sono gli esseri spirituali che Dio stesso chiama figli dell'Altissimo. E quindi vi scandalizzate perché io dico di essere uno di questi? Dovreste, se sapete la vostra scrittura, non dovreste scandalizzarvi. Però io non sono come loro. Il Padre è in me. Il mio nome è in Lui, Esodo 23. E io sono nel Padre. Cioè siamo un'unità complessa. Sono Dio. Accusa uno, ti fai Messia? Sì, e sono Dio. Io e il Padre siamo una cosa sola. Lapidiamolo, sentenza. Accusa numero due, ti fai Dio? Sono il figlio di Dio, ma non sono come voi. Ci sono altri figli di Dio, soprannaturali. Gli uomini sono meno degli angeli. Sono gli Elohim del Salmo 82, del Salmo 89. Non dovrebbe esservi di scandalo. Sentenza, arrestiamolo. C'è un'altra difesa nel mezzo, ma non sono neppure come gli Elohim del cielo. Il Padre è ontologicamente presente in me, e io in Lui, io sono Dio, porto in me il nome, la persona, l'essenza del Padre. Sono l'angelo di Yahweh, sono Yahweh che condanna gli Elohim infedeli. Opero in gloria e potenza. Questo è quello che Gesù disse per difendere la sua divinità. È meraviglioso. Gesù è Dio. E quando lo riaffermò davanti al Sinedrio, riunito fraudolentemente di notte, allora ebbero l'appiglio per poterlo uccidere. Ma non lo affermò solo allora. Quella fu la goccia che fece traboccare il vaso. E allora io spero che da oggi in poi leggete la Bibbia in un altro modo. Specialmente i Vangeli. Abbiamo parlato per un giorno intero del Vecchio Testamento, ma ora siamo al raccolto. E il cambio lo fai nel Vangelo, perché sai di chi stai parlando, sai chi adori, sai per chi lavori. E il colmo è che questo Gesù, dopo che ha compiuto l'opera, gli ha detto: io me ne vado, vi saluto, devo andare. E voi vi ricordate come se ne andò? Che non è un modo scenografico, come abbiamo visto che saliva, ascendeva, ma dove? Sulle nuvole, a riprendersi la gloria, sulle nuvole del cielo. Capite? E quando lui se ne va, dice: io devo andare, ho portato fino a qui, ora io ho finito, fino a che non ritorno. Nel frattempo vi mando lo Spirito Santo. E c'era il nostro grande amico Don Serafino Falvo, che ha scritto anche un librettino chiamato L'ora dello Spirito Santo. Perché ora è il suo momento. Gesù è seduto alla destra del Padre del Cielo. E lo Spirito Santo, dimorando nei credenti, porta Gesù stesso, la vita di Gesù, nel credente. Ma il mistero si fa più fitto, perché Dio disse: se voi vi comporterete secondo le mie parole, se mi amate, io e il Padre verremo a prendere dimora in voi, anche il Padre. Mistero, no? Si perpetua questo mistero che è inspiegabile alla mente umana. Noi possiamo solo prenderne atto. E la divinità di Gesù, se la cercate nelle pagine del Vangelo, la trovate ovunque. Ovunque. A questo punto avete gli strumenti. Abbiamo concluso. Quando Gesù salì al cielo, salì su una nuvola, avvolto in una nuvola lo accolse, sparì dalla vista degli apostoli. E due uomini in veste bianche si presentarono a loro e dissero: angeli, sempre in forma umana, e dissero: perché guardate al cielo? Gesù vi è stato tolto, è assunto al cielo, è asceso, e verrà nella medesima maniera che l'avete visto andare in cielo. Tornerà sulle nubi. E Apocalisse 19 descrive il suo ritorno. Poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiamava il fedele, il verace. Egli giudica e guerreggia con giustizia, il giudice e il guerriero. I suoi occhi erano una fiamma di fuoco, sul suo capo molti diademi. Portava scritto un nome che nessuno conosce, fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è Parola di Dio. È la parola di Dio che torna. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi, erano vestiti di lino fino bianco e puro. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire con essa le nazioni. Le reggerà con una verga di ferro. Calcherà il tino dell'ardente ira dell'onnipotente Dio. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei re, Signore dei signori. El Elyon, l'Altissimo. È sempre lui, al di sopra di tutti, soprattutto degli esseri spirituali che hanno fatto il disastro, insieme agli uomini ribelli. Lui è il Signore dei signori, è il Re dei re. Così tornerà. Ma prima di andarsene disse: continuate voi la mia opera. Torniamo a noi. Continuate voi la mia opera. Sarete immersi nello Spirito Santo. Sarete voi i miei testimoni, ovunque andrete. Continuate voi la mia opera. Non diremo forse: eccomi, Signore, manda me. Non disse Dio a Isaia: chi manderò e chi andrà per noi? È la stessa cosa. Lui vuole che continuiamo la sua missione. Questa volta però ci ha dato il suo spirito, perché è lui che viene a riempire il tempio e dirigere le danze. È la gloria, è la forza, è la potenza, è Dio che dimora nei credenti, nei fedeli, per completare l'opera, portare la famiglia a casa. Tutte le nazioni saranno riunite. Questa è l'opera. Dovunque andrete, mi sarete testimoni. Lo Spirito Santo scenderà su di voi, vi coprirà con la sua potenza. Passa il testimone, l'angelo, Dio. Passa il testimone allo Spirito. Ora è l'ora dello Spirito Santo. Chi non collabora con Lui, chi non è immerso in Lui, non può portare avanti la missione di Gesù. Vogliamo chiedere a Dio che rinnovi in noi il miracolo dello Spirito Santo che ci investe con il suo rombo dal cielo, con il suo fuoco che distrugge i nemici e infiamma le anime di coloro che gli sono fedeli. È un fuoco che arde e non consuma chi ospita il fuoco, ma brucia i nemici che si oppongono al fuoco. Vogliamo dunque pregare perché lo Spirito Santo rinnovi le sue meraviglie. Ce lo chiede chi? Yahweh, l'angelo Yahweh, la parola, colui che cavalca le nubi, il figlio dell'uomo, il figlio di Dio, il Dio della gloria. Ce lo chiede Gesù, Dio che è salvezza. Signore Gesù, ancora una volta, immergici nel tuo spirito perché possiamo continuare la missione e darti testimonianza per la tua gloria, per il tuo nome, per il nome del Padre che è in te, per lo Spirito Santo che ci hai dato, che dimora in noi. Compi il prodigio. Vinci la durezza dei cuori, vinci le menti dubbiose, vinci i corpi deboli, libera i tuoi da ciò che li opprime. Eccoci, Signore, manda noi. Vieni, Spirito di Dio, sei il benvenuto. È la tua ora. Glorifica Gesù.